Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia, un programma di Andrea Del Re.
Ascoltatrici e ascoltatori, buon pomeriggio e bentornati al programma di Andrea Del Re che vi sta parlando su, come è ben noto, Non ci credo, ma è vero, storie di ordinarissima ingiustizia. Partiamo con un caso che è avvenuto lontano dalla nostra patria, ma che si ripete quotidianamente anche da noi. Donna parcheggia nel viale di casa sua e riceve una multa di 160 euro. Mai successo prima, dice la donna. Una donna ha ricevuto una multa di oltre 160 euro per aver parcheggiato, come di consueto, nel viale di casa propria. La sorpresa è stata due volte amara perché non aveva mai ricevuto sanzioni di questo tipo. Tuttavia, la polizia locale ha applicato la tolleranza zero. Ecco perché. A nessuno piace pagare multe, in particolare quando si ricevono dopo aver parcheggiato la propria auto nel solito posto. A qualcuno è successo proprio questo e la multa è diventata oggetto di discussione sui show social. La protagonista della vicenda si chiama Jacqueline Clare e vive a Sydney, in Australia. Per anni la donna ha parcheggiato nel viale di casa sua, dal momento che la sua auto è troppo grande per entrare nel garage. Di rientro a casa ha notato sulla sanzione sul parabrezza dell'auto una multa salatissima, ovvero 160 euro. La multa ricevuta per aver parcheggiato nel viale di casa. Fonte facebook.com. La donna ha pubblicato la foto della sua sanzione su Facebook chiedendo ai suoi concittadini se fosse normale essere puniti in questo modo. Dice la donna: non davo fastidio a nessuno, ho lasciato spazio per i pedoni, non era mai successo di ricevere una multa sotto casa, lascio sempre abbastanza spazio, potevano passare anche due persone. Ma sono cambiate le leggi? Qualcuno su Facebook le ha risposto facendole notare qualcosa di molto importante che lei aveva dato per scontato. Qualcun altro le ha anche consigliato di contestare la multa. Nei commenti al post Facebook altri hanno risposto: anche da me succede che le auto vengano lasciate nei viali, ma non multano nessuno a meno che non arrivino da mettere dai vicini. Dove sta la verità? In Australia lo spazio pubblico è detto spazio della corona. Una vecchia legge del South Wales, lo stato in cui si trova Sydney, ha reso illegale parcheggiare in qualsiasi angolo della strada pubblica in cui siano presenti strisce adibite a parcheggio. Parlando a 7 News, un membro della polizia locale di Sydney ha precisato: parcheggiare come ha fatto la signora è sempre stato illegale secondo le nostre leggi. In passato la municipalità era piuttosto indulgente con questo tipo di infrazioni. Nelle ultime settimane però è aumentato il numero di lamentele da parte dei residenti relative ad auto parcheggiate nei viali che ostacolano il passaggio dei pedoni. Per questo abbiamo deciso di far rispettare la legge e multare chi non parcheggia negli stalli appositi. L'intenzione di contestarla dunque appare inutile. La polizia locale ha fatto rispettare una legge che esiste chiaramente in quasi tutto il mondo, Italia compresa. Ad essere sbagliata è l'abitudine della donna e di tutti di parcheggiare con una parte dell'auto sulla carreggiata.
Dove il cielo è bordo, immerso nel verde, dove Dio creò distese di niente.
Se non è sincero, se l'amore è vero, muori dentro un sentimento puro, non ho futuro se ti perdo. Bene la mia vita, che non è infinita, un prezzo onesto, ma per fortuna poi ci siamo trovati sotto un chiaro di luna, forse un po' stropicciati da una storia vissuta. Poco dopo eravamo stesi sopra una pietra, con i capelli in mano come una matita, scriverei una poesia. Pa, 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 pa.
Ed ecco tutto un altro argomento. Limiti versamenti di contanti sul conto corrente. Quando si tratta di versamenti di contanti sul conto corrente, è importante conoscere i limiti e le normative che ne regolamentano la gestione nel nostro paese. Ad esempio, una persona che preleva 5.000 euro dal proprio conto potrebbe in un momento successivo riversarle. Una coppia di sposi che in occasione del matrimonio abbia ricevuto donazioni in contanti può depositare il denaro contante in banca in un'unica soluzione? Vi spiegherò nel modo che spero più semplice, utilizzando esempi pratici per una migliore comprensione. In Italia non esiste una legge che stabilisca un limite specifico per i versamenti di contanti sul proprio conto corrente. C'è un articolo che fissava i limiti in 5.000 e non si applica ai versamenti di contanti sul proprio corrente perché non si tratta di un trasferimento di denaro fra soggetti diversi. La banca è una semplice depositaria del denaro, non ne acquista titolarità. Il comportamento di chi ad esempio versa sul conto in un'unica soluzione un ingente quantitativo di denaro può però generare dei sospetti in capo al fisco se di quelle somme non vi è menzione nella dichiarazione dei redditi. Dunque, ci sono delle situazioni che dovreste stare per stare attenti, come vedremo nelle seguenti considerazioni. Immaginiamo che il tizio voglia prelevare o versare contanti per un importo superiore a 10.000 euro al mese. In questo caso, la banca di tizio è obbligata a inviare una comunicazione oggettiva all'unità di informazione finanziaria dell'Italia. Questo avviene quando si effettuano prelievi o versamenti superiori a 10.000 euro al mese, anche se suddivisi in operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro. Supponiamo che Caio versi una somma di denaro molto grande sul suo conto corrente, magari superiore alle sue entrate dichiarate. In questo caso l'Agenzia delle Entrate potrebbe presumere che Caio abbia un reddito più alto di quello dichiarato e richiedere quindi ulteriori accertamenti. Per evitare questa situazione è necessario non versare somme di denaro sproporzionate rispetto al proprio reddito o all'attività lavorativa svolta. Caio risolverà ogni problema se la somma in contanti versata sul conto è già denunciata al fisco nella propria dichiarazione dei redditi. Diversamente dovrà dimostrare che si tratta di una somma già tassata alla fonte come una vincita o un'esentasse, come nel caso di un risarcimento o della vendita di prodotti usati. Anche, come detto, se non esiste un limite legale per i versamenti di contanti sul conto corrente, alcune banche suggeriscono di limitarsi a un importo di 1.500 euro ogni 3 mesi. Questo consiglio può aiutare a evitare la comunicazione oggettiva al centro finanziario italiano e ridurre il rischio di eventuali contestazioni da parte del fisco. Tuttavia è importante ricordare che questo importo non riflette un limite imposto dalla legge, ma è solo un suggerimento fornito dalla banca. Allora, per concludere, per evitare problemi con l'Agenzia delle Entrate è importante seguire alcune linee guida. Versare somme di denaro proporzionate al proprio reddito e all'attività lavorativa svolta, evitando versamenti eccessivi o sproporzionati. Tenere traccia di tutte le operazioni effettuate sul proprio conto corrente in modo da poter giustificare eventuali movimenti di denaro in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. E alla fine, in bocca al lupo! Passiamo agli abusi del decreto salsiccia, 24 articoli, 144 pagine, 1000 proroghe in politichese, omnibus per i palati fini, decreto salsiccia più plasticamente. Ecco cosa è diventato negli anni il provvedimento nato nel 2001 per prorogare scadenze o fissare il rinvio dell'entrata in vigore di norme il cui mancato rispetto comporterebbe gravi conseguenze per i cittadini, le imprese e le istituzioni. Ormai dentro viene insaccato di tutto. La versione 2023 prevede 24 articoli destinati a crescere, più relazione e note tecniche, per un totale di 144 pagine di tecnicismi, Se lo strumento è legittimo ma abnorme, mostruosa è la degenerazione. Nel 2003, 2004, 2006 si è arrivati a sfornare 2000 proroghe l'anno, per poi sparire in 2017-2019. Nel 2020 l'esplosione del brogliaccio, ovvero 82 articoli. Negli ultimi due anni la tendenza è di ridurre il malloppo. Basti pensare che il primo mille proroghe era di soli 9 articoli. Negli anni c'è finito dentro di tutto e di più, dal bonus psicologo post-Covid alla cancellazione delle penali ai concessionari autostradali in caso di revoca dopo il crollo del ponte Morandi. A nulla hanno potuto le intemperie del Quirinale e della Corte Costituzionale. L'abuso è prorogato e sicuramente continuerà ad andare avanti.
Fammi sentire quanto sei italiano. Dimmi come si fa a restare fedeli. Sex boy ma non parlo americano. Per i tuoi sei un tipico italiano. Tu sai che non è la cosa giusta. Finché la vicina non ci bussa. Finché non sente le urla. Ma le canzoni d'amore sono meglio suonate, te le canto così. Ai 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 ai. Nel momento piccante ti messaggia l'amante, ma va bene così. Ti piace che sono perverso e non mi giudichi. Se metterò il rossetto in ufficio lunedì, da due passiamo a tre, ci siamo il meglio è. Ci dicono di no e adesso ci lasciate fare. Il sesso made in Italy, l'amore made in Italy, il sogno made in Italy, la storia made in Italy. Sono un bravo cristiano, ma non sono cristiano. Tu mi fai l'americano. Io voglio morire da italiano. Io voglio una vita come Vasco. Stringere la mano a Celentano. Ti voglio nuda col calzino bianco. L'uomo vitruviano, io sono il tuo Leonardo. Mamma, 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 sì, le piace a papà, parapà. Non gli piace a te, te, te piace un altro, ok. Nel mio letto c'è spazio. Ma le canzoni d'amore sono meglio suonate, te le canto così. Ai 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 ai. Nel momento piccante ti messaggia l'amante, ma va bene così. Ti piace che sono perverso e non mi giudichi. Se metterò il rossetto in ufficio lunedì, da due passiamo a tre, ci siamo al meglio è. Ci dicono di no e adesso ci lasciate fare. Il sesso made in Italy, l'amore made in Italy, il sogno made in
il taglio di 315 parlamentari e i suoi intoppi. Fra qualche mese capiremo se qualità degli emendamenti, numero di sedute e tempi di approvazione delle leggi saranno migliorati oppure no. Intanto alcuni dati. Il Senato con 200 membri è in grado di svolgere le stesse mansioni di prima. Si è tagliato il numero di componenti delle commissioni e lo stesso parlamentare adesso fa parte di molti più organismi, quindi è più produttivo. Ma c'è l'ostacolo delle bicamerali. Andrebbe ridotto il numero dei membri. All'antimafia i 25 senatori sono circa il 12,5% di Palazzo Madama, percentuale assai più alta rispetto ai 225 di Montecitorio su 400. Manca una regia unica. Esempio, i nuovi regolamenti finora hanno fissato alcuni paletti già in vigore, altri però verranno solo dalla prossima legislatura. Per un gruppo alla Camera, causa mancato accordo nella scorsa legislatura, ancora oggi occorrono 20 deputati, salvo deroghe, accordate per esempio agli 11 onorevoli di Verdi e Sinistra e ai 9 di Noi Moderati. Ne basteranno 14 della prossima legislatura. Invece, già oggi, a Palazzo Madama, per fare gruppo non servono più 10, ma 8 senatori. Tagliare è utile, chiaramente, ma evitare il caos è vitale. La riduzione di 230 deputati e 115 senatori sulla carta consentirebbe un risparmio di 300 milioni alla legislatura. Purtroppo, nei bilanci previsionali di Camera e Senato, il volume delle spese per i prossimi due anni è rimasto invariato. I fondi per i gruppi parlamentari restano di 30,9 milioni per il municipio e 22,1 a Palazzo Madama. Motivo ufficiale? La struttura di supporto ai gruppi non può essere ridotta se si vuole garantire l'efficienza. Le altre spese non direttamente collegate al taglio? Costo dell'energia, rincari complessivi, pensioni e limitazioni degli ex parlamentari e i collaboratori deputati adesso pagati direttamente dal bilancio di Montecitorio. Insomma, cari ascoltatori, il taglio c'è, ma non si vede.
Tu m'hai detto una mezza bugia per non farmi del tutto paura, ma ho saputo l'altra metà ed è stata a quel punto più dura ritrovare la vecchia stabilità, che tra l'altro la cervicale sai che male mi fa. Preferisco una mezza bugia diluita in un litro di vino al bicchiere di verità che mi dai da bere al mattino. È un delitto parlarsi così in mancanza di tatto totale, viene voglia di non rispondere, di chiudersi a chiave. Si salvano soltanto le stranezze e le proposte oscene che sfoderi ogni volta, e aggiungo le mie spezie al tuo risotto invece di stare sulla porta. Procuro un calcio di rigore oltre il tempo regolamentare, concedo a te l'onore, il gusto di segnare, per mettere a tacere questa battaglia di parole. Che cosa devo fare? Indovino il cattivo di un film, anche meno di 10 secondi, ma è diverso nella realtà. Mi frequenti e non te ne accorgi, a parte i troppo evidenti che finiscono in cronaca nera. Tutti gli altri tornando a casa hanno l'agnello per cena. Come mai quando parlo con te capovolgi le cose che dico? Si comincia a discutere come fossimo dentro un partito arrivato al suo atto finale. Per mancanza di democrazia non esiste una maggioranza alternativa alla tua. Si salvano soltanto le stranezze e le proposte oscene che sfoderi ogni volta, e aggiungo le mie spezie al tuo risotto invece di stare sulla porta. Procuro un calcio di rigore oltre il tempo regolamentare, concedo a te l'onore, il gusto di segnare, per mettere a tacere questa battaglia di parole. Che cosa devo fare?
Bicamerale per il presidenzialismo? 3 mesi per capire le sorti del presidenzialismo o simili. 3 mesi in cui, nel diluvio di commissioni ad hoc che intasano i lavori parlamentari, ce n'è una che silenziosamente si prepara nelle retrovie. Una commissione che, come è tradizione, avrebbe la maiuscola, la bicamerale per le riforme. La premier Giorgia Meloni, almeno quando stava all'opposizione, ma era un altro film, sembrava credervi, tanto da presentare un suo disegno di legge ad hoc. Naturalmente per promuovervi quell'elezione diretta del Presidente della Repubblica che oggi sa benissimo essere indigesta a tutta l'opposizione, con l'eccezione del terzo polo. Così si materializza il bivio. Scelta diretta del capo dello Stato o del Premier? Cosa che piace di più a sinistra? Entrambe le opzioni saranno contenute nel disegno di legge della ministra per le riforme Elisabetta Casellati, previsto per luglio. Ma le due strade, quella parlamentare classica della doppia lettura e la bicamerale, sono inconciliabili. Nel centrodestra non ci sono dubbi che a guidare la commissione debba essere un esperto come Marcello Pera, oggi senatore di Fratelli d'Italia, ma già presidente del Senato, e saggio della bicamerale guidata da Massimo D'Alema. Fra 3 mesi il probabile colpo di scena. Naturale che lo scippo riformista non piacerebbe alla Casellati, oggi impegnata in una maratona taglia leggi che dovrebbe portare entro l'estate a disboscare 2500 decreti leggi del 1862-1870, anche perché resterebbe di fatto l'unica missione della ministra, visto che un'altra riforma affidata al collega leghista Roberto Cardaloli ha già svuotato il suo dicastero, ovvero l'autonomia differenziata, vera bomba ad orologeria per la tenuta del paese. Meloni vorrebbe spegnere la miccia centrifuga proprio con il presidenzialismo, contando sulla sponda dell'opposizione che tema lo spacca Italia. Ma sa benissimo che per l'alleato Salvini è in gioco più che una bandiera, pura sopravvivenza. E qui i nodi vengono al pettine. Accetterebbero i leghisti una commissione che tramite il presidenzialismo imbrigli l'autonomia? Del resto, senza l'elezione diretta di un presidente che rappresenti l'unità nazionale, la leader di un partito dal nome Fratelli d'Italia rischierebbe di passare alla storia come la premier che ha sancito il ritorno agli staterelli preunitari pur di accontentare il Carroccio. Così la bicamerale, con 20 parlamentari e un potenziale presidente come Pera, dall'autunno in poi potrebbe giocare un ruolo cruciale nel braccio di ferro fra alleati, un banco di prova per capire quali assetti vorrà il centrodestra del futuro e l'opposizione di Schlein, Conte e Calenda di domani. Da sempre le riforme modellano anche le alleanze, anzi, per chi abbia visione politica accompagnano sempre le riforme che modellano e abbiano una visione politica. I sondaggi sulla carta sarebbero a favore dell'elezione diretta del presidente o premier che sia, con la motivazione che 68 governi in 75 anni sono troppi. Insomma, le riforme a colpi di maggioranza in aula hanno accompagnato sempre naufragi politici. Ricordiamo il federalismo dell'Ulivo nel 2001, la devolution berlusconiana nel 2006 e il referendum che costò la poltrona a Renzi nel 2016. L'altra strada sarebbe appunto la bicamerale, con avvertenza, affirma Calderoli. In 9 legislature non ne ho mai vista una conclusa con successo, dice Calderoli. Però ricordiamo pure che non c'è di mezzo il rischio dell'autonomia.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori, non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
Sassari, era stata lei stessa una mattina d'inizio maggio del 2020 a chiamare la polizia e a confessare il reato che stava per compiere. In pieno lockdown, con la pandemia che aveva stravolto vite e abitudini di tutti, aveva composto il 113 e annunciato al telefono la sua immanente e imminente evasione dagli arresti domiciliari. Diceva: «Sono esasperata, non ce la faccio più, devo uscire a fare due passi». Aveva confessato una donna sassarese di 43 anni che stava scontando in casa una condanna per furto. Qualche giorno fa è comparsa davanti al giudice del tribunale, che l'ha assolta per quella visione di 3 anni fa, perché il fatto non costituisce reato. Era stato lo stesso pubblico ministero a chiederne l'assoluzione, condividendo la richiesta del difensore dell'imputata. In quella condizione particolare, ha detto in aula l'avvocato, uscire di casa, nonostante le restrizioni imposte dal governo nazionale, che provava ad arginare il Covid e quelle che alla donna aveva applicato il tribunale per le sue vicende giudiziarie, era diventato uno stato di necessità. Era la sera del 9 marzo di 3 anni fa, quando l'allora premier Giuseppe Conte aveva annunciato in diretta TV che l'Italia diventava un'unica zona rossa. Uscire di casa era consentito solo con autocertificazione per motivi di salute, di lavoro e per fare la spesa. Le città erano improvvisamente diventate deserte e molte famiglie si erano ritrovate a fare i conti con una situazione completamente nuova. L'aumento dei casi di violenze fra le quattro mura familiari e in particolare sulle donne come conseguenza della pandemia era stato indicato a luglio del 2020 da un'indagine pubblicata dalle Nazioni Unite che avevano definito questo fenomeno pandemia ombra, proprio per sottolinearne l'impatto devastante. Già provata dalla detenzione, la 43enne sassarese si era ritrovata a una convivenza forzata 24 ore su 24 con marito e figli. Per un paio di mesi era riuscita a resistere fino a una mattina di maggio, quando, pur consapevole dei rischi che avrebbe corso, aveva deciso di chiudersi alle spalle la porta di casa e fare dei passi all'aria aperta. Gli agenti della questura l'avevano rintracciata poi minuti dopo nei pressi della sua casa d'abitazione. L'aveva riaccompagnata e denunciata a piede libero. La procura non aveva alternative e chiedeva che venisse processata per evasione dagli arresti domiciliari, punito con la condanna da 1 a 3 anni. Fortunatamente è prevalso il buon senso del giudice, che l'ha assolta perché il fatto non costituirebbe reato. Insomma, il buon senso di chi ha vissuto la pandemia ha prevalso sul formalismo della legge. Benvenuto.
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te. E lo so, non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto io fugga torno sempre a te. Che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo senza parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, io quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare. Ma capisco che per quanto io fugga torno sempre a te, che fai rumore qui, e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale tra me e te.
Aspirante poliziotta esclusa dall'Accademia per un tatuaggio, poi rimosso fra l'altro, la Cassazione ha confermato. Un tatuaggio sul dorso del piede fatto a 16 anni le è costato la carriera che sognava da sempre. Una 34enne bolognese che nel 2018 è stata esclusa alle selezioni della Scuola Superiore di Polizia a causa di quel marchio sulla pelle. Ora si è chiuso un cerchio. La Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il suo ricorso, portato avanti per tutti questi anni dopo aver rimosso il tatuaggio scomodo con il laser. La sua richiesta di rivedere l'ammissione è passata prima attraverso il Tribunale Amministrativo Regionale, il cosiddetto TAR, che l'ha accolta. Poi il Consiglio di Stato ha ribaltato il parere respingendo. Ora è intervenuta la Cassazione, che ha reso insindacabile il secondo giudizio. La vicenda ha avuto inizio nel 18, con il primo tentativo da parte della ragazza di entrare nella scuola di polizia. Nel corso delle visite medie è stata bloccata per il tatuaggio sul piede. Il disegno era in una posizione eventualmente non coperta dall'uniforme. È da quel momento che la ricorrente ha deciso di rimuoverlo con il laser, nella speranza di poter riprovare le selezioni con successo l'anno successivo. L'ultima seduta del trattamento è stata un mese prima della prova, eppure il risultato del nuovo esame medico è stato lo stesso, un secondo stop. E già prima il tatuaggio era tutto sbiadito, racconta la ragazza. L'avevo fatta a 16 anni, oggi ne ho 31, una rosa dei venti che mi indicasse la direzione. All'epoca non sapevo quale fosse. Poi ho capito che entrare in polizia avrebbe significato dare un senso alla mia vita. Togliere la divisa è stato come strapparmi la pelle di dosso. Da allora si è aperta la battaglia legale dell'aspirante agente di polizia, con un primo ricorso cautelare al TAR accolto e dunque valido per la riammissione con riserva al concorso e a primi corsi dopo il giuramento. E lo stesso vale per il ricorso nel merito al TAR, che fu accolto a febbraio 2020. Ma 8 mesi dopo il Ministero dell'Interno ha impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato, che ha ribaltato il verdetto. Il giudice amministrativo di secondo grado ha sottolineato e confermato come il tatuaggio non risultasse coperto da uniforme e che fosse irrilevante l'impossibilità di indossare calze durante la visita medica, indumento non assimilabile ai capi di abbigliamento a quali si riferiscono le norme quali pantaloni e giacche. La Cassazione, nella sua ordinanza, si è detta consapevole del fatto che le disposizioni limitative in materia di tatuaggi coinvolgono il tema della libertà costituzionale, in particolare la libertà di espressione, e che proprio per questo il giudice deve evitare nel momento interpretativo letture restrittive della normativa regolamentare che si risolvono in un esito discriminatorio per le donne che intendono accedere in Polizia di Stato, tenuto conto della diversa uniforme femminile che in alcuni casi non copre in modo identico ai pantaloni. Eppure, nonostante ciò, la Corte ha ritenuto ugualmente non sindacabile il giudizio del Consiglio di Stato in assenza di difetti di giurisdizione, anche in eventuale caso di cattivo esercizio della stessa. Insomma, paradossale, la Corte di Cassazione avrebbe dato ragione alla ragazza, però ha detto: io non posso entrare nel giudizio che ti ha belle dato il Consiglio di Stato, perché era quello finale per quanto riguardava il tuo ricorso. Una lettura veramente incredibile da un punto di vista sostanziale. Ci dispiace molto per questa ragazza.
Racconta storie che non ti ricordi più. Quando invecchia come il nero, dopo un po' diventa blu. Per primo che ti fai ne vuoi sempre di più. Aghi nella carne, bambole, voodoo. Senza paura degli specchi, figuriamoci di te che ci detesti. Li porteremo anche da vecchi fieri, senza mai mutare pelle come dei serpenti. Prima che la mia sia da buttare, lascio un segno su che non puoi cancellare. Solo mia, il tuo giudizio cosa mi può interessare? Non sei Dio, non è quello universale. A volte ho voglia di sentire un po' di male, solamente per accorgermi che qui tutto è reale. Aiutami a controllare la reazione, per riempire un vuoto serve del colore. Portami per sempre, ogni volta che ti guardi allo specchio, 7 giorni su 7. Portami per sempre, mostrami solo quando vuoi tu al resto della gente. Portami per sempre, dicono che il tempo può guarire tutto, cancellare niente. Portami per sempre sulla pelle, portami per sempre sulla pelle. Proprio come un tattoo dei ragazzi della crew, nella giungla di cemento noi sembriamo una tribù. Qualcuno ne ha 2 o 3, qualcuno un po' di più. Io quelli su di me non li conto neanche più. Con tutti quei tattoo per qualcuno è tabù. Pensa non sia normale vivere bene qua giù, ma l'apparenza inganna, dai, lo sai anche tu. Chi ha incasinato il mondo alla cravatta, noi tattoo. Ti decidi e scendi giù, appena arrivi senti. Welcome to the
frate, portami per sempre come un marchio. Tattoo davvero maschio, con questa faccia zio sai come Marco. La furia frate un bomber, cannoniere, con le mani tutte nere, così non lo scambi per carabiniere. Frate, i miei tattoo stanno con me, non se ne vanno più. Finché sarò sottoterra, 3 metri un po' più giù. Cicatrici blu, vitami che aggiungo. Sballato zio, ma è l'unico ago con cui mi pungo. Dicevano che 2 portava male, ne ho fatti 200 per non sbagliare. Frate, non sai che stile, non sai che male. Jake con il mic manda fuori, ti fa il culo nero con le strisce come un maori. La gente se lo tatua sopra il corpo. Zio dei Club Dogo non si butta niente come il porco. Frate, puoi darmi torto? Mi scrivo addosso tutta la mia vita con l'inchiostro, così continueranno a leggermi pure da morto.
Portami per sempre, ogni volta che ti guardi allo specchio, 7 giorni su 7. Portami per sempre, mostrami solo quando vuoi tu al resto della gente. Portami per sempre,
cari ascoltatori, mi fanno gli scherzi qui in regia, scusate, cari ascoltatori e ascoltatrici, dopo l'ultimo episodio della povera poliziotta e non può fare la poliziotta per un tatuaggio su un piede, francamente rimaniamo un po' sconfortati, ma ciò non di meno dobbiamo sempre sperare, aver pazienza in questo paese, perché ci saranno forse anche storie di ordinaria, speriamo, prima o poi, giustizia. Buona serata.
Avete ascoltato Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma di Andrea Del Re.